pensar por si es sí. Quant'altro selettivo, evoluzionistico. Tutto quello che ha a che fare con la nostra sopravvivenza e con la sopravvivenza della specie lo facciamo durante la vecchia. Chiaro? E quindi il sonno è un lusso degli organismi biologici, un lusso del pericolo. E vedremo come questo influenza la distribuzione e la fenomenologia del sonno negli individui. Allora, qui c'è una, seguirà più o meno una serie di figure tra diversi aspetti del sonno e della mente. Allora, di quello di cui ci occuperemo, intanto, questi sono i tre stati, il sonno, la veglia, il sonno non REM, il sonno REM. REM, diciamo che dirlo, vuol dire Rapid Eye Movement, è un acronimo, dei movimenti rapidi degli occhi. Sono caratterizzati da tutta una serie di variazioni elettroencefalografiche e neurofisiologiche. EMG è l'elettromiogramma, cioè la contrazione dei muscoli, EUG è l'elettroculogramma che misura il movimento degli occhi, che è appunto importante per il sonno REM, e sono caratterizzati da una serie di condizioni di coscienza che caratterizzano le tre fasi. Ma la differenza fondamentale è che l'attività cerebrale che noi abbiamo nella veglia è fortemente collegata con quello che succede fuori, perché è generata dalla nostra interazione con l'ambiente esterno. Mentre durante il sonno, soprattutto durante il sonno non REM, durante il sonno REM, ma anche durante il sonno non REM, invece la nostra attività cerebrale e la conseguente attività mentale sono generate internamente, cioè sono generate dal cervello stesso. Sono poco o niente in relazione con quello che succede fuori. E questo è un altro mistero, perché il nostro sistema nervoso centrale deve passare una parte del tempo, e lo deve per forza, obbligatoriamente, deve passare una parte del tempo non ma generare un'attività nervosa e mentale interna, ma assolutamente non legata a quello che succede all'esterno. Qual è il senso di questa cosa? Non sappiamo neanche questo. Abbiamo detto, se lo ripetiamo, questa figura l'avete già visto, questo è un ritmo di tipo circadiano, regolato dal ritmatore centrale sistematico e che va secondo un suo periodo, che è un po' più lungo delle 24 ore. In realtà 33 ore per il periodo sono veglia è piuttosto lungo, in realtà è intorno alle 27-28, ma va da solo. Chi viene isolato, questo è stato fatto su diversi individui, si dice volontari, ma senza sapere veramente, erano stati semplicemente deprivati informazioni rispetto al susseguirsi del giorno e della notte e continuano a dormire il numero di ore. E sempre continuano ad avere due fasi separate, come noi abbiamo nell'età adulta, abbiamo una fase di sonno e una fase di veglia, mentre appena nati tendiamo ad avere una fase duplice, due fasi di sonno e due fasi di veglia nelle 24 ore. Ci arriveremo più tardi. Comunque il ritmo si automantiene, questo lo devo dire. Allora, un altro problema essenziale è che cosa noi definiamo sonno. Vedrete che è un problema non da poco, nel senso che noi possiamo definire lo stato di veglia di sonno di un individuo sulla base di tante cose, tante osservazioni che si possono fare, ma non per tutti vale la stessa cosa, cioè non per tutti gli individui noi possiamo utilizzare lo stesso strumento per determinare se sono svegli o se dormono e come dormono. Per esempio, capire se Silvio sta dormendo è abbastanza facile, basta guardare. Poverino, si sarà svegliato da piccolo, colpa mia, e maggior parte dell'analisi, dello studio neurofisiologico del sonno è stato fatto con l'elettroencefalogramma. L'elettroencefalogramma, adesso vi dirò un po' più in dettaglio che cos'è l'elettroencefalogramma, che cosa misura l'elettroencefalogramma, è però essenzialmente uno strumento che ci permette di studiare, misurare l'attività della corteccia cerebrale. Ora, il problema è che la corteccia cerebrale ce l'hanno solo i mammiferi. Quindi, per esempio, l'elettroencefalogramma diventa uno strumento poco adatto per studiare il sonno negli uccelli e nei rettili. Oppure, nel contesto, diventa meno efficace se vogliamo studiare il sonno in un individuo in via di sviluppo, un bambino appena nato. Perché? Perché la corteccia non è ancora sviluppata e l'elettroencefalogramma non è come quello di un adulto. Quindi, tenete presente che noi diremo e daremo tutta una serie di definizioni e descriveremo tutta una serie di fenomeni legati al sonno, che sono sempre in qualche modo spaziali, cioè che sono riferiti in qualche modo ad uno stato dell'organismo che esiste nel corso dell'evoluzione, ma che siccome gli organismi delle diverse specie, delle diverse fila sono diversi, non è uguale. Ok? Allora, dicevo, la prima parametro fondamentale che noi possiamo misurare per studiare il sonno è l'attività elettrica dei neuroni. Perché l'attività elettrica dei neuroni? Perché se il sonno è uno stato di coscienza rispetto alla veglia, allora è probabile che questo si rifletta con una diversa attività nervosa. Come sapete, come avete studiato qualche anno fa, l'attività dei neuroni si può registrare con dei microelettrodi che vengono impiantati all'interno di un singolo neurone oppure messi molto vicino alla membrana. E questo vi permette di misurare il potenziale di riposo o di potenzializzazione, l'attività elettrica di un singolo neurone. Naturalmente questo tipo di procedura è una procedura molto buona ed efficace per misurare questo tipo di attività, ma ha tutta una serie di inconvenienti. Per esempio, è molto invasiva, quindi noi non potremo sapere niente sull'attività nervosa di un individuo che dorme se dovessimo impararli i neuroni uno per uno. Non si può fare. Per questa ragione quello che si utilizza, e che si è utilizzato almeno per tutto il secolo scorso, e si continua a utilizzare anche adesso, è l'elettroencefalogramma. L'elettroencefalogramma è basato sullo stesso principio, cioè nell'esistenza dell'attività elettrica dei neuroni, mettendo due elettrodi che sono però disposti fuori dai neuroni, abbastanza lontani dai neuroni. Cioè la registriamo tra un elettrodo che si trova sulla superficie del cranio, sopra la corteccia cerebrale, e un altro elettrodo che sta di solito attaccato al lobo dell'orecchio, che è l'elettrodo di riferimento, lo stereo. Allora, voi capite che in queste condizioni quello che noi dobbiamo vedere, cioè l'attività di questi neuroni che stanno sotto, è piuttosto smorzato. Ed è piuttosto smorzato perché fra i neuroni e il nostro elettrodo ci sta un bel po' di distanza, la quale è riempita da tutta una serie di tessuti che non conducono granché l'elettricità, come il nervoso stesso, la meninge, l'osso, la pelle, eccetera. Questo vuol dire che il segnale che è delle dimensioni dei millivolt nei neuroni, potenzializzazione e potenziali sinaptici, arriva mille volte più debole. Quindi abbiamo un segnale molto piccolo che dobbiamo amplificare. Il segnale che arriva agli elettrodi dell'ordine dei microvolt. Non solo, ma questo segnale non è più il segnale che noi deriviamo, l'attività di un solo neurone. Con l'elettrodo di questo genere noi vediamo tanti neuroni che stanno sotto all'elettrodo, milioni di neuroni che stanno sotto all'elettrodo. Allora, quali neuroni contribuiscono e quali segnali contribuiscono nell'elettroencefalogramma? Che cosa vede nell'elettroencefalogramma? Vede ugualmente l'attività di qualsiasi neurone della corteccia? soprattutto una categoria di questi segnali. Quale secondo voi? Potenziale d'azione o potenziali dinattici?
Potenziali dinattici.
Perché? È al 50%. No. No, naturalmente non avete elementi per dare una risposta. In realtà, da un punto di vista intuitivo, sarebbe il potenziale d'azione perché è molto più prossimo. Però, in realtà sono i potenziali sinaptici. Sono i potenziali sinaptici per una ragione fondamentale, anzi per due ragioni fondamentali. La prima è che sono più lenti, durano più a lungo del potenziale d'azione. Il potenziale d'azione dura un millisecondo, i potenziali sinaptici durano anche per centinaia di millisecondi. La seconda è che il potenziale d'azione nella corteccia tende a uscire, ad andare giù verso la sostanza bianca, è generato negli assoni, e si allontana dalla superficie corticale. Vi ho detto quello che è il poco. Mentre i potenziali sinaptici sono a livello dei dendriti e si trovano vicini alla superficie e quindi contribuiscono di più. Quindi, punto primo, l'elettrocardiogramma ci fa vedere i potenziali sinaptici. Secondo, voi sapete che ci sono due tipi di cellule nella corteccia cerebrale, le cellule piramidali, queste qua, e le cellule stellate. Queste due cellule, questi due tipi di cellule, le cellule stellate sono interneuroni, quindi non sono rappresentate. Questi due tipi di cellule contribuiscono in maniera differente alla generazione del segnale del programma. Le cellule piramidali hanno una caratteristica. Come vedete nella figura, hanno un dendrite primario che è orientato perpendicolarmente alla superficie della corteccia. Tutte le cellule piramidali sono fatte e disposte in questo modo e questo tipo di disposizione con il dendrite perpendicolare alla corteccia è particolarmente favorevole al fatto che il nostro elettrodo riesca a vedere i potenziali. Questi potenziali corrono in una direzione sola e quindi sono facilmente visibili, detettabili nel nostro elettrodo. Le cellule stellate invece hanno i dendriti che sono orientati a caso e quindi l'attività a caso rispetto alla... sono tutto intorno alla stella. E quindi l'attività globale dei dendriti di una cellula stellata tende a zero, tende a sottrarsi rispetto a quello che vede l'elettrodo. Per cui quello che il nostro elettrodo vede in realtà sono queste correnti che corrono lungo il dendrite principale di una cellula piramidale, di milioni di cellule piramidali che stanno qui. È chiaro? Quindi l'elettrocefalogramma registra potenziali sinaptici e i potenziali sinaptici delle cellule piramidali in grande maggioranza. Ok? Allora noi non deriviamo questo segnale da un elettrodo soltanto, lo deriviamo da tanti e quindi possiamo avere contemporaneamente una misura dell'attività di campioni di popolazione di cellule piramidali che sono situate nelle diverse aree cerebrali. Oggi abbiamo elettroencefalografi cosiddetti ad alta risoluzione, ne vedrete qualche esempio più avanti nel corso di questa trattazione, che misurano anche da diverse decine di canali, quindi ci danno una mappa dell'attività corticale abbastanza fine e raffinata. Questo è l'elettrodo di riferimento, questo è per l'elettrooncologramma e questi sono gli elettrodi sullo stacco, sulla testa per l'elettrooncologramma. Ok, allora, a seconda dello stato in cui è il vostro individuo, voi registrerete una serie di tracce di questo genere che sembrano abbastanza incomprensibili, ma che a un occhio esperto sono abbastanza... Thank you. sono abbastanza informative. Allora, quello che si vede in queste tracce, che sono le tracce fondamentali, alfa, beta, teta e delta, è che hanno una forma differente. Alfa e beta sono due tracciati della veglia, sono i due tracciati della veglia, mentre teta e delta sono due dei tracciati che potete registrare durante il sonno, in particolare durante fasi abbastanza profonde del sonno. Allora, potete notare una cosa, che i tracciati della veglia sono fatti da tante onde piccole, mentre i tracciati del sonno non REM sono fatti da un numero di onde minore ma più grandi. Quello che si vede, si intravede in questa figura, è che c'è una relazione inversa tra la frequenza, cioè il numero delle onde nell'unità di tempo, nel secondo, dell'elettroencefalogramma, e l'ampiezza, cioè le dimensioni, il voltaggio di queste onde. Cioè abbiamo dei tracciati che hanno una frequenza molto alta e un'ampiezza piccola, come alfa e ancora di più beta, e dei tracciati che hanno un'ampiezza molto grande, come delta, e una frequenza molto più bassa. Detto in altri termini, all'aumentare della frequenza si riduce l'ampiezza e viceversa. Allora, i tracciati come delta, in cui l'ampiezza è grande e la frequenza è bassa, sono detti tracciati sincronizzati, mentre tracciato come beta, alta frequenza, piccola ampiezza, è un tracciato desincronizzato. Che c'è? Chiaro? Sì. Il tracciato come delta è un tracciato sincronizzato, tracciato a grande ampiezza e a bassa frequenza. Il tracciato come beta, alta frequenza, piccola ampiezza, è detto desincronizzato. Adesso dicevo che cosa vuol dire sincronizzato e desincronizzato, cioè da che cosa deriva. Abbiamo detto che il potenziale deriva, ci sono le stesse tre cellule piramidali, che l'elettroprogramma è dovuto alla somma dell'attività sinaptica di tanti neuroni. Allora, se questi neuroni hanno un'attività che non è sincronizzata, cioè distribuita casualmente nel tempo, questa è l'attività del neurone 1, questo del neurone 2, questo del neurone 3, l'elettroencefalogramma che registra l'attività di questi tre neuroni avrà questo andamento, è semplicemente la somma di queste tre onde, chiaro? E avremo tre onde piccole. Se invece i tre neuroni sono attivi nello stesso momento, l'elettroencefalogramma sarà la somma delle tre tracce che abbiamo sopra, e avremo nello stesso tempo un'onda grande. Un'onda grande, ma una sola. Quindi avremo una frequenza più bassa, la frequenza è il numero di onde al secondo, e un'ampiezza maggiore. L'ampiezza è la differenza tra questi picchi e lo zero. Chiaro? Quindi, un tracciato tipo delta, theta, è un tracciato ad alta ampiezza, grande ampiezza e a bassa frequenza, è un tracciato che è dato da un'attività corticale, quindi sincronizzata. Mentre un tracciato tipo beta, piccola ampiezza, alta frequenza, è dovuto all'attività desincronizzata dei neuroni. Allora, questa cosa è fondamentale dal punto di vista dello studio del sonno della veglia, perché da questo, fatemi dire un'altra cosa. Allora, vi ho detto una volta che la sincronizzazione di popolazioni neuronali è data, l'abbiamo visto anche ieri parlando del nucleo supraternatico, è data spesso da aggiunzioni gatta, da sinapsi elettriche. In realtà, in questo caso, non è così semplice la faccenda. In questo caso, la corteccia cerebrale, i neuroni della corteccia, sorta di metronomo dell'attività corticale che si trova nel talamo e che sono i nuclei del talamo anteriore. La porzione del talamo anteriore proietta diffusamente a tutta la corteccia e determina la sincronizzazione o desincronizzazione del ritmo corticale. Avrete già capito che, lo vedremo tra un momento, che quando stiamo svegli questo ritmatore non funziona, la corteccia va per conto suo, quando ci addormentiamo il ritmatore mette la corteccia a ritmo e produce un'attività sincrona dei neuroni della corteccia cerebrale. È chiaro? Bene, quello che allora ci dice l'elettroencefalogramma sullo stato del sonno della veglia è che c'è una correlazione tra l'attività corticale e diversi stati e condizioni di coscienza. In particolare questa è la figura che forse avete già visto, che è la figura della reazione d'arresto di Berger. Berger è stata fatta negli anni, alla fine degli anni 20. Berger era un fisiologo belga e questi sono i diversi tracciati elettroencefalografici derivati dai diversi lobi frontale, temporale, parietale e occipitale, e questa è una traccia molto semplice. Il paziente è in uno stato di veglia rilassata, cioè a occhi chiusi, sdraiato, ed ha un ritmo alfa. Quando gli si chiede di aprire gli occhi, questo è l'artefatto dovuto all'apertura, alla contrazione dei muscoli oculari, quando gli si chiede di aprire gli occhi, il paziente vede, quindi da un'attività sensoriale, e tracciato nel encefalografico cambia e diventa un tracciato beta, cioè desincronizza ulteriormente. Qui richiude gli occhi e il tracciato ritorna alfa. Naturalmente l'artefatto della contrazione muscolare è più evidente a livello frontale che a livello occipitale, gli occhi stanno davanti. Chiaro? Allora, questo è ovviamente il primo esempio di correlazione tra attività elettroencefalografica e stato di coscienza. Veglia rilassata, veglia attiva, tutti detti. Quando andiamo a vedere diversi, in realtà sono anche di più di questi, di tracciati che possiamo registrare, troviamo una buona correlazione tra il fatto di stare attivi, svegli ma rilassati, e di addormentarci. Quando ci addormentiamo, quando entriamo nelle prime fasi del sonno, quello che chiameremo sonno non REM o sonno ad onde lente, abbiamo una progressiva sincronizzazione del tracciato, cioè passiamo da tracciati in cui la frequenza è ancora piuttosto alta, l'ampiezza bassa, a tracciati di grande ampiezza e bassa frequenza. Allora, fino a qui non capiamo bene perché, ma c'è una logica. C'è una logica nel senso che c'è una differenza consistente tra quello che è lo stato di veglia e lo stato di sonno. Durante la veglia il tracciato è desincronizzato, durante il sonno il tracciato è sempre più sincronizzato, ed è tanto più sincronizzato quanto più il sonno è profondo. Questa cosa dura per più o meno i tre quarti d'ora del nostro sonno. Poi, improvvisamente, capita una cosa molto strana. Improvvisamente, assieme a tutta un'altra serie di segni e di cambiamenti, compare un tracciato fortemente desincronizzato. Un tracciato fortemente desincronizzato, molto simile al ritmo beta, quello della sveglia attiva. Stiamo ancora dormendo, stiamo dormendo molto profondamente, anzi, a vederci da fuori stiamo dormendo più profondamente di prima, ma l'attività della nostra corteccia cerebrale è molto simile a quella della veglia attiva. Per questa ragione il sonno REM, che vi descriverò gli altri fenomeni associati, quanto sono paradosso. Perché sono paradosso? Perché questa attività corticale, che è simile a quella della veglia attiva, risulta paradossale. In realtà siamo molto lontani dalla condizione di veglia attiva. Chiaro? Allora, le fasi del sonno, REM, non REM, sono associate ad altre modificazioni che potete vedere dall'esterno, misurare in maniera più o meno facile con diversi strumenti. Due parametri che si misurano sono di solito l'attività dei muscoli, l'attività dei muscoli del mento, semplicemente perché è semplice misurarla in laboratorio, ma potete misurare l'attività dei muscoli in qualsiasi parte del corpo, e l'elettrooculogramma, che qua ci mostra i movimenti degli occhi. E ci sono nell'EOG, nell'elettrooculogramma, nell'EMG, attività muscolare, differenze fondamentali di nuovo tra il sonno REM e il sonno non REM. Nel sonno non REM noi abbiamo un'attività muscolare, abbiamo un'attività di tono muscolare sostenuto e abbiamo anche dei movimenti. Nel sonno non REM cambiamo posizione all'incirca una volta di circa. Nel sonno non REM l'elettrocardiogramma non è così piatto come sembra qua. Cioè, ci sono alcuni movimenti degli occhi, ma i movimenti degli occhi sono abbastanza rari. Invece il sonno REM è caratterizzato da un'inversione. Allora, nel sonno REM l'attività muscolare è alterata, anche peggio di quanto si vede qua, vedete di nuovo fra un momento, ma c'è una paralisi placida di tutti i muscoli. Tutti i muscoli, tranne i muscoli respiratori, grazie a Dio, e i piccoli muscoli delle dita, della mano e i muscoli extraoculari. Per cui questa fase è caratterizzata da una paralisi completa, e vedremo parlando della patologia del sonno come questo viene fuori come sintomo, una paralisi completa di tutti i muscoli, vedete, placida, senza tono muscolare, come se fosse proprio morti, tirati su i bracci, portati da lei, associata a rapidi movimenti degli occhi e fascicolazione dei muscoli del sonno. Quindi una fenomenologia piuttosto strana. Piuttosto strana e abbastanza incomprensibile, vedete che lo sarà anche alla fine. Quindi abbiamo un andamento ciclico. Abbiamo un andamento ciclico in cui noi passiamo in una serie di stadi, che non descriveremo in dettaglio, in cui abbiamo una progressiva sincronizzazione con l'elettrocardiogramma. Manteniamo il tono muscolare e abbiamo movimenti volontari abbastanza frequenti, alla fine della quale compare una fase molto speciale in cui l'elettrocardiogramma è di nuovo desincronizzato, c'è una paralisi placida e compaiono movimenti rapidi degli occhi. Queste due fasi del ciclo, questo ciclo, sono caratterizzate, sono caratterizzate anche da una serie di modificazioni di tipo vegetativo. Senza andare a descriverle nello specifico una per una, diciamo fondamentalmente che durante le fasi non REM del sonno prevale il tono parasimpatico, prevale il sistema autonomo parasimpatico, e quindi abbiamo una tendenza alla bradicardia, alla bradipnea, cioè a una minore frequenza respiratoria, e a tutta una serie di altre alterazioni, condizioni di tipo vegetativo legate al tono del sistema parasimpatico. Mentre durante la fase REM c'è un'attivazione dell'orto simpatico e quindi abbiamo un aumento della frequenza. durante la notte, più volte. Solo che la massima profondità del sonno, vediamo la veglia, i quattro stadi del sonno, poi si ritorna indietro e siamo a fase REM. Dopodiché si ricomincia a scendere gli stadi del sonno, si ritorna indietro, ma a fase REM. E così via, per 5-6 volte durante la notte, dipende da quanto dura la vostra notte. Questo ciclo dura circa un'ora, poco più di un'ora. Come vedete, durante la notte ci sono una serie di modificazioni. Questa è una notte ideale, in realtà non si dorme mai, come vedete, ma fisiologicamente gli stadi più profondi del sonno ontemente si raggiungono solo nelle prime fasi del sonno, mentre nelle fasi più tardive della notte il ciclo è in qualche modo un stato rallentato, le fasi più profonde non si raggiungono più. Chiaro? Allora, c'è anche un'altra differenza importante che si vede in parte qua, ma la vedete dopo, ed è la soglia di risveglio. Noi possiamo risvegliarci per due cause, perché ci sveglia qualcuno da fuori, allora, la probabilità di svegliarsi spontaneamente è molto alta in una fase REM. Noi ci svegliamo spontaneamente, se nessuno ci viene a svegliare, quasi sempre durante una fase REM. Siccome, come vedremo fra un momento, la fase REM è quella che noi, durante la quale noi compiamo quell'attività che chiamiamo sognare, questa è la ragione per cui normalmente ci svegliamo con un altro sonno e ci ricordiamo di questo sonno. Quindi la soglia di risveglio spontaneo è bassa durante la fase REM, mentre è molto più alta per una fase non REM. Invece la soglia di risveglio esterno è bassa per una fase non REM che per una fase REM. Cioè, se qualcuno ci vuole svegliare da fuori, è più difficile che ci riesca se siamo in fase REM che se siamo in fase non REM. Se siamo in questa fase, se avete uno che dorme in questa fase, volete svegliarlo, dovete scuoterlo, stimolarlo molto di più che se non è in una fase 4. Chiaro? Allora, questa cosa vuol dire questo, oltre al fatto di essere una curiosità? Vuol dire una cosa importante, vuol dire che la nostra capacità di ricevere informazioni sensoriali è molto minore durante una fase REM che durante la fase non REM, cioè durante il sonno non delente. Durante il sonno non delente in qualche modo siamo ancora collegati al mondo esterno. Durante la fase REM siamo completamente o quasi completamente, insomma, molto più scollegati di quanto non lo sarebbe. Se ci fate caso, vi ho già detto prima, e anche da un punto di vista motorio, durante una fase non REM non siamo capaci di controllare il nostro movimento, di fare dei movimenti, durante una fase REM no, siamo assolutamente incapaci di governare il nostro movimento. Quindi la fase REM è una cosa molto particolare, cioè una fase del sonno in cui siamo praticamente del tutto scollegati da quello che sta succedendo. Il sonno non è un fenomeno passivo, è un fenomeno attivo, cioè è una condizione attivamente sperimentale, un'attività corticale molto complessa, legata a una certa attività vegetativa che è generata completamente internamente. Cioè, in un momento in cui il cervello si scollega, stacca tutte le spine che lo collegano con l'esterno. Non ha più sistemi sensoriali, non controlla più. Allora, questa è di nuovo una traccia, questa è una traccia molto compressa, per cui sembra che le onde siano molto frequenti, ma in realtà è semplicemente perché il tempo è molto schiacciato. Questo voglio dire all'inizio della fase REM, questo è le endine nuclei del collo, che sono quelli che vanno più prima, e questo è il potenziale di membrana del motore neurale lombare. Vedete che passa, viene fortemente ipercolarizzato, abbiamo la flaccidità muscolare. Alla fase REM. Dicevo, queste fasi, oltre ad avere vegetative di un certo tipo, una neurofisiologia di un certo tipo, sono collegate ad una serie di caratteristiche di tipo mentale. Il nostro stato mentale, il nostro stato di coscienza è profondamente diverso. Allora, in realtà, l'attività mentale che noi chiamiamo il sonno è l'attività onirica, sono i sogni. I sogni sono, così come li intendiamo noi, sono l'attività mentale tipica delle fasi REM. In realtà c'è un'attività mentale costante di tutto il sonno, anche durante le fasi non REM, ma è contenuti molto diversi. Ci sono due differenze fondamentali. La prima differenza fondamentale è che l'attività mentale che abbiamo durante il sonno REM, la ricordiamo, possiamo ricordarla facilmente. Mentre l'attività mentale che abbiamo durante il sonno non REM, non la ricordiamo facilmente. Per questa ragione, se voi prendete un soggetto, lo mettete a dormire, gli indicate di mettere un programma e lo svegliate durante la fase REM o non REM, quasi sempre, se lo svegliate durante una fase REM, vi dirà che stava sognando, saprà dirvi del vostro sonno. Durante il sonno non veloce, invece, molto spesso, il vostro paziente vi dirà che non stava sognando, non sa dirvi del vostro. Sappiamo però che, perché non tutto lo perso, sappiamo però che durante il sonno addormentato c'è un'attività di tipo onirico che è molto diversa dalla fase non REM. È molto diversa come contenuto sensoriale, cioè l'attività onirica delle fasi REM è un'attività soprattutto visiva e uditiva, ma anche degli altri sensi, molto viva, cioè è una sorta di esperienza, lo sapete anche voi, che molte volte è molto simile ha un'esperienza reale. Mentre invece, durante il sonno non REM, questa attività ha dei forti contenuti emozionali, ma dei contenuti sensoriali molto scarsi. Per cui, per esempio, quando avete l'impressione di stare sepolti vivi o schiacciati sotto qualche cosa, questo è un tipico sogno da sonno onde lente. Per il solito è una condizione non legata ad una serie di esperienze, di sensazioni, è una condizione stabile che ha un influsso sul vostro stato emozionale, che può essere anche molto forte, ma che non è legata ad una esperienza sensoriale colorata e variegata del sonno. Naturalmente noi non possiamo ricordare tutti i sogni delle fasi REM, ricordiamo soltanto gli ultimi, cioè ricordiamo i sogni delle fasi REM durante la quale ci siamo svegliati. E li ricordiamo tanto meglio quanto maggiore il nostro coinvolgimento emotivo al sogno. Cioè se il sogno è particolarmente importante, in qualche modo c'è un'esperienza particolarmente piacevole o anche spiacevole, la ricordiamo più facilmente. E quindi il fatto che noi guidiamo all'attività onirica dei significati di tipo surreale, sto parlando dei significati psicanalici, però è il fatto che a noi sogni ci sembrano surreali, insomma, succedono delle cose strane, siamo attraverso i muri, sono le cose, no? È dovuto al fatto che noi ricordiamo essenzialmente i sogni dell'ultima parte della notte, che sono quelli che sono più surreali, cioè meno se sono legati alla realtà. Ok? Ripeto, per quello che riguarda il contenuto dei sogni e il loro significato, perché questa attività è fatta così, voglio dire questo veramente il vostro mestiere, quindi non entrerò, non ha assolutamente, non sappiamo, non possiamo dire assolutamente niente sul contenuto. Non è vero che il contenuto è poi così fortemente influenzato da quello che è successo il giorno prima. Sembra abbastanza svegliato, però chiaro?
Sì.
Sì.
Ma evolutivamente parlando,
sì.
Il sonno REM è sonno regola.
Sì, anche il sonno non REM.
Ok, quello REM però più si fa volevole,
perché
comunque è meno proprio, diciamo,
sì.
Strappo,
sì.
Abbassare.
Sì.
Allora si potrebbe dire che è favorevole a causa dei sogni oppure no?
Ah. Chi lo sa, è sicuramente necessario, cioè non si può non dormire sonno REM e non si può non dormire una certa quantità, nel senso che si può deprivare di sonno non REM, di sonno REM vorrei dire, lo vedrete per esempio molti farmaci producenti sonniferi hanno questo effetto, quando si smette c'è un effetto rebound, cioè la quantità di sonno REM aumenta. Che questo sia per i sogni potrebbe essere, e lo vedrà un po' più avanti, però non c'è una prova. In realtà è uno stato necessario per qualche cosa, ma esattamente per cosa non lo sappiamo. Quanto al fatto che sia pericoloso, in realtà c'è una teoria che dice che il sonno REM, che è molto vicino alla veglia, che fa parte di un meccanismo, deve far parte di un meccanismo di risveglio spontaneo. Cioè ci sono alcuni animali, che si chiamano sonno sentinella, che arrivati al sonno REM hanno una breve fase di veglia nella quale controllano il territorio e poi si rimettono a dormire. È una teoria, ne parleremo un po' più avanti, ma potrebbe quindi non essere così, come dire, così svantaggioso da quel punto di vista. Vero è che durante il sonno REM noi siamo molto incapaci di sentire quello che succede fuori e di reagire a quello che succede fuori. Dal punto di vista, signorina.
Ci sono delle teorie del fatto che il sonno
REM. Sì, però sono la diapositiva 47, non siamo alla 23. Abbia pazienza. Ok? Allora, nel corso della notte noi abbiamo un ciclo, quindi vi ho detto. Ciclo sonno veglia sono in realtà due cicli, uno è scritto dentro l'altro. Il ciclo del sonno, all'interno del quale sta il ciclo sonno veglia, all'interno del quale sta il ciclo del sonno, con le diverse fasi, non REM e REM, che si ripetono ciclicamente durante la notte. Quindi abbiamo due ritmatori, due ritmi che si intersecano. Allora, una cosa importante, il sonno non è il coma. Il coma è una cosa completamente diversa dal sonno. Il coma è uno stato patologico. È uno stato patologico in cui si trova la cortezza cerebrale. Dal coma non ci si può svegliare, non è possibile in nessun modo svegliare il paziente che sta in coma. Se il coma non si risolve, quindi se non si risolve lo stato patologico, il paziente non può passare dal coma alla veglia. Non ci sono variazioni cicliche, il coma è una condizione stabile. Naturalmente non sto parlando del coma del passé, dove l'elettrocefalogramma è piatto, dopo 6 ore che portano via i polmoni, il cuore, le corde, se l'avete scritto, se non l'avete scritto, no. del consumo di ossigeno e soprattutto durante la fase REM il consumo è molto alto, è una fase abbastanza costosa, ma non a caso è una condizione che somiglia alla veglia attiva, somiglia molto del ciclo. Allora, dunque, da dove viene il sonno? C'è il sonno nel corso dell'evoluzione? Come vi dicevo prima, così come l'abbiamo descritto noi, non possiamo dirlo perché l'abbiamo descritto come un fenomeno essenzialmente corticale. Per noi il sonno è un fenomeno elettroencefalografico, quindi sembrerebbe legato all'attività della corteccia cerebrale e quindi è un fenomeno puramente nostro, dei mammiferi. Non è così. In realtà il sonno c'è almeno in tutti i vertebrati e sicuramente dai rettili in avanti, ma ci sono prove che dormono anche perfino gli insetti, in qualche modo, anche se, ripeto, è un fenomeno che non possiamo categorizzare, classificare in maniera più precisa attraverso il regno animale, proprio perché molto legato alle caratteristiche specifiche della specie. Quello che è chiaro è che è un fenomeno che diventa sempre più importante nell'ultima fase dell'evoluzione, cioè negli uccelli e nei mammiferi, che è sicuramente un fenomeno rilevante, aumenta nella sua quantità media la vita e soprattutto quello che aumenta è la quantità di sonno REM. Il sonno REM è sicuramente una condizione recente, tipica dei mammiferi e in particolare tipica dei carnivori e poi dei primati, cioè le ultime categorie, le ultime specie che si sono evolute. Allora, se andate a vedere la quantità di sonno durante la giornata, nelle diverse specie, vi rendete conto che c'è una certa correlazione fra la quantità di sonno e il comportamento. In particolare, se guardate questo schema, a parte il pipistrello che dorme quasi sempre, però è che comunque rientra in questa tendenza, avete ad una estremità, quelli che dormono meno, sono gli erbivori. All'altra estremità, cioè animali da preda, essenzialmente. E dall'altra parte ci sono i carnivori, cioè predatori. Noi siamo abbastanza in mezzo questa. Allora, in realtà questa cosa ha a che fare con il comportamento di ricerca del cibo che hanno gli erbivori e i carnivori. Ho detto che l'altro giorno che una dieta vegetariana è una dieta che ha un basso rendimento. Quindi gli erbivori devono mangiare tanto. Per loro fortuna di erba ce n'è. Quindi non c'è bisogno di cercare. Basta che si inviate il corso San Maurizio, naturalmente. Ma se li vede in una savana media, di erba ce n'è quanto volete. Avete solo il problema che dovete passare tutta la giornata a brucarla. E quindi dovete stare svegli, non potete dormire. Se invece siete un carnivoro, un predatore, non avete bisogno di mangiare tutto il giorno. I predatori, i grandi predatori, i leoni o le tigri, eccetera, non mangiano tutti i giorni, mangiano più o meno una volta ogni 10-15 giorni. Cioè, mangiano quando gli viene fame, fanno un'enorme panzata di carne e con quello vanno avanti a lungo tempo. Dopodiché passano il tempo a digerirla, ad aspettare che gli venga fame un'altra volta. Perché? Perché questo tipo di dieta ha un rendimento molto alto, ma non si trova dappertutto. Dovete andare ad acchiapparla e quindi avete bisogno di una strategia di foraggiamento che è ben più complessa di quella che usano gli erbivori. Quindi c'è una una maggiore, una più o meno complessa strategia di foraggiamento. E sicuramente l'aumento della quantità di sonno è correlato, se non causalmente, legato con la necessità di essere capaci di mettere a punto delle strategie complesse per procacciarsi il cibo. È chiaro? Non c'è una relazione messo causale chiaro, però è abbastanza evidente che dormono tanto, cioè voglio dire, potrebbero anche stare svegli durante le ore in cui non cacciano o non mangiano, invece dormono. Quindi vuol dire che c'è un vantaggio di stare a dormire piuttosto che stare svegli. Nel stesso senso va la quantità di sonno REM. Vedete che la quantità di sonno REM è comunque più alta nei carnivori, poi nei umani, che non negli erbivori. E vedete un'altra cosa che vedremo tra un momento, la quantità di sonno REM è massima durante lo sviluppo e è più bassa durante la vita adulta, si riduce, questo lo vedremo tra un momento. E poi ci sono delle specie particolari che hanno, ma queste sono curiosità. Un'altra curiosità importante è un fenomeno di cui parleremo la prossima settimana, cioè è importante, vedete, il sonno è un lusso, è un lusso, ma è un lusso necessario. Ora ci sono alcune specie però che apparentemente non possono dormire. Per esempio, come fa a dormire un delfino? Perché? Perché se dormisse con tutti e due gli emisferi contemporaneamente, è già molto più bello. Quindi, un delfino dorme con metà cervello alla volta. Ma ci sono delle strategie anche più strane. Per esempio, molti uccelli dormono con metà cervello alla volta, e questo per ragioni difensive. Sono soprattutto quegli uccelli che vivono, vedremo che gli uccelli per esempio stanno, alcuni uccelli migratori stanno per tempi lunghissimi senza dormire, quando attraversano l'oceano, dormono, stanno svegli anche per 15 giorni di seguito. Parleremo di questo, ma questo fenomeno è un fenomeno in cui uccelli che fanno parte di grossi stormi, di grosse colonie, che vivono raggruppati. Allora, quelli che stanno al bordo della colonia tendono a dormire con un occhio solo e a dormire soltanto con l'occhio che guarda verso l'interno della colonia, mentre con l'occhio che guarda verso l'esterno, con l'emisfero che vede verso l'esterno, sono svegli. Questo perché facilmente difendono l'intera colonia da pericoli che vengono dall'esterno. Questo è il grafico che mostra appunto la distribuzione della veglia o dell'emisfero che sta sveglio, che dorme, nei individui che stanno nella periferia della colonia, che stanno all'esterno.
Ma i pesci normali?
I pesci normali se dormono, perché ripeto, è una cosa non così chiara, non hanno problemi, perché tanti pesci respirano dalle branchie. Esatto, il problema degli delfini è che devono tornare in superficie per respirare. Quindi se dormono vanno a fondo e non lo tiro più fuori. Ok? Quindi ci sono tutta una serie di adattamenti del ciclo sonno-veglia a condizioni particolari e ne vedremo degli altri, ma in tutti i casi il sonno è necessario. Non ci si può rinunciare. Nessuna specie, soprattutto nessuna specie di mammifero rinuncia a dormire. Questo è l'andamento del sonno durante la vita. Questa non è più la filogenesi, è l'orfogenesi del sonno. Questo è il concetto. a diversi, nel diverso fase della nostra vita. Questa scala è logaritmica, non vi preoccupate, non siete vicini alla morte. Cioè io sarete qua, lo zombie. E vedete che in generale la quantità di sonno totale diminuisce e la quantità di sonno, la quantità percentuale, la frazione di sonno REM pure diminuisce rispetto a quello di sonno non REM. Questo è il andamento generale. Quello che sembra qui è che, per esempio, prima della nascita e subito dopo la nascita noi dormiamo quasi tutto in sonno REM. In realtà è molto difficile definire questo sonno come sonno REM, perché, ripeto, noi definiamo il sonno REM sulla base di una serie di caratteristiche fisiologiche, di attività corticale, per esempio, di attività corticale, che sono difficilmente definibili in un feto, cioè non, a parte che è difficile misurare la certo programma di un feto, ma non ha lo stesso pattern di attività che ha un individuo adulto, per cui è difficile definirlo. In realtà questo sonno REM dei piccoli, dei neonati o dei feti viene chiamato anche sonno sismico, che ha delle caratteristiche un po' diverse. Diciamo per semplificare che il primo che compare è il sonno REM, che la quantità sonno REM è molto grande all'inizio e si riduce rispetto alla veglia e al sonno REM. E che nella vita di un individuo il sonno si riduce complessivamente. All'inizio dormiamo quasi 12 ore, nell'età adulta dormiamo da 6 a 8 e poi si può ancora ridurre. In generale non dovrebbe scendere troppo, sotto le 6 ore per notte, neanche da molto lontano, ma chi dorme teoricamente almeno 6 ore al giorno, le 6 ore al giorno. Deteriora nel corso dell'esistenza. prima tutto quello che si chiama sonno o veglia ha a che fare con la sincronizzazione dell'elettrocefalogramma. Vale a dire, in tutti questi esperimenti che vi farò vedere adesso, lo sperimentatore definisce lo stato dell'animale dell'esperimento come sonno o veglia sulla base della sincronizzazione del tracciato dell'elettrocefalogramma. Torneremo su questo punto un po' più avanti. Allora, che cosa fa Bremer? Bremer produce una serie di preparati che erano tipici della fisiologia classica, sono gatti questi, realmente, che si chiamano per esempio encefalo isolato o cervello isolato. L'encefalo isolato è un preparato sperimentale, fisiologico, è un animale anestetizzato, in anestesia profonda, al quale viene fatta una sezione del sistema nervoso centrale tra il tronco encefalico e il midollo spinale. Naturalmente in un animale sveglio, in condizioni normali, questo non è compatibile, con la sopravvivenza. Un preparato di questo genere sugli umani lo si fa con una macchina che si chiama ghigliottina. Allora, però, è un animale che vive perché ha una respirazione assistita, poi vive per le ore delle specie. Allora, il preparato del cefalo isolato è un preparato che ha un normale andamento di cicli sonno-veglia, cioè un normale andamento di modificazioni cicliche dell'attività della corteccia cerebrale, sincronizzata e desincronizzata. Se invece si fa una lesione un po' più avanti, cioè fra il mesencefalo e il telencefalo e il encefalo, abbiamo il cervello isolato in cui abbiamo sempre un'attività di tipo sonno dell'elettro, cioè l'elettrocefalogramma è costantemente sincronizzato. Che cosa concluse Bremer? Bremer concluse che per stare svegli ci vuole una certa quantità di informazioni sensoriali e che la differenza fondamentale tra il cefalo isolato che aveva dei cicli sonno-veglia normali e il cervello isolato era che veniva meno, oltre alla sensibilità somatica, anche la sensibilità uditiva e tridentale, cioè della faccia. E che quindi, facendo la sezione a questo punto, si andava al di sotto di un certo livello critico, di una quantità critica di informazione sensoriale che serve a mantenerci svegli. Cioè, la sola sensibilità olfattiva e visiva non è sufficiente. Chiaro? Mentre se aggiungiamo anche quella uditiva e trigeminale, allora riusciamo a stare svegli. La conclusione è che il sonno è un fenomeno passivo. Viene indotto quando la quantità di informazione sensoriale scende al di sotto di un certo livello. Fisiologicamente noi ci mettiamo, ci rilassiamo, chiudiamo gli occhi, ci mettiamo al buio, in silenzio, il flusso sensoriale cala e ci addormentiamo. Quindi il sonno è un fenomeno passivo dovuto a una riduzione della quantità di informazioni sensoriali che riceviamo al di sotto di un certo valore sonno. In realtà qualche anno dopo, e c'era una serie di esperimenti che dimostrarono che la teoria di Bremer era errata e che il sonno in realtà è un fenomeno attivo. Allora, Moluzzi e Magone fecero un esperimento non più di lesione ma di stimolazione. Stimolarono questo nucleo che si chiama sostanza articolare cortica. Le teorie di Bremer sono degli anni 30, qui siamo alla fine degli anni 40. Stimolarono la sostanza reticolare cortica e scoprirono che la stimolazione di questo nucleo, che si trova nel mesencefalo, che si trova al confine tra ponte e mesencefalo, però nel ponte, la stimolazione di questo nucleo determina che cosa? Determina la veglia. La veglia in che senso? Nel senso della desincronizzazione dell'elettrocefalogramma. Non solo, ma loro dimostrarono che se si lasciano intatte le muovono i sistemi sensoriali, come nel preparato encefalo isolato di Brevet, a cervello isolato di Brevet, scusate, cioè se si ripete il preparato di Brevet, si toglie l'informazione sensoriale, ma si lascia la connessione tra la sostanza reticolare e le parti anteriori del sistema nervoso centrale, non si ha un'alterazione del ciclo sottoveglia, inteso come andamento ciclico della sincronizzazione e desincronizzazione delle EEG. Chiaro? Che cosa significa? Significa che non è necessaria questa informazione sensoriale per mantenere lo stato di veglia, ma che quello, la struttura critica è questa, e quello che Bremer stava facendo era di andare a disconnettere questa struttura, la sostanza reticolare, dalla funzione anteriore del cervello. Dopodiché Moluzzi fece ancora un esperimento, cioè tagliò in due la sostanza reticolare e scoprì che questo tipo di lesione abolisce il sonno, cioè a questo punto l'animale sta sempre sveglio, cioè l'elettrice programma è costantemente desincronizzata. Ok? Terei la carta così, come dire, eh? No, ma non lo che è scritto, la vedevo triste, come dire.
Io
come? Di Moruzzi e Magun è, questi sono Moruzzi e Magun, è che abbiamo una parte anteriore della sostanza reticolare, che chiamiamo sostanza reticolare attivante, che agisce sul talamo e ne blocca la capacità di sincronizzare la corteccia cerebrale. Mentre qui l'azione di questo nucleo desincronizza l'attività corticale attraverso il talamo. Dietro abbiamo un altro nucleo che chiameremo sostanza reticolare inibente, che regola l'attività della sostanza reticolare attivante. Se tagliamo questa connessione, la corteccia dorme sempre. Ci siamo? Cosa c'è? No, cosa? Se tagliamo questa connessione, l'animale dorme sempre perché la sostanza reticolare attivante non può più agire sul talamo. Se tagliamo, se facciamo una lesione posteriore a questo, abbiamo un normale ciclo sonno-veglia che è dovuto all'interazione tra la sostanza reticolare attivante e la sostanza reticolare inibente. Se invece facciamo una lesione mediopontina, cioè tagliamo questa connessione, ecco che il nostro animale sta sempre sveglio perché la sostanza reticolare attivante non è più controllata da nessun altro. Chiaro? Questo che vedete qua è semplicemente due esperimenti di stimolazione. Questo è l'esperimento di stimolazione classico di Moluzzi e Magun. La stimolazione del talamo induce il sonno, la sincronizzazione del programma. La stimolazione della sostanza reticolare attivante in un animale che dorme induce la veglia, cioè la desincronizzazione dell'elettrocefalogramma. Chiaro? Chiaro per tutti? Sì? Quindi, il sonno attivo.
Chiaro
concetto?
Sì. La lesione
tra il tronco
e il
sono vene normali?
No, non è
chiaro. Ah, del cefalo isolato. Questo è l'encefalo isolato, questo è il tronco encefalico, il tronco spinale, l'encefalo isolato, il cervello isolato. Chiaro? Riusciamo tutti? Eh? Allora, il sonno è un fenomeno attivo, generato internamente dal sistema nervoso centrale. In realtà questi signori stanno vedendo non il ritmatore che determina il ciclo sonno-veglia, stanno vedendo il meccanismo che determina la sincronizzazione e desincronizzazione dell'attività corticale. Cioè, questo ha a che fare sì con la veglia, quando è guidata, quando il sistema è connesso con l'esterno, ma ha a che fare con il passaggio da sonno REM a sonno non REM, quando stiamo dormendo e stiamo, e quindi il cervello funziona indipendentemente da quello che succede fuori. Chiaro? Quindi quello che loro chiamavano sonno e veglia, l'ho preso con le mani, cioè tutto quello che chiamavano veglia, è un elettroencefalogramma desincronizzato. Quindi questo meccanismo è un meccanismo interno per cui il nostro cervello passa da uno stato di sincronizzazione a uno stato di desincronizzazione della corteccia. E questo tra l'altro fa capire anche perché il risveglio interno, la soglia di risveglio interno è più facile durante le fasi REM. Perché? Perché questo sistema di desincronizzazione è attivo ed è il sistema che funziona durante la veglia. È più simile questa condizione alla veglia dell'altra. C'è una storia parallela, una storia parallela che stranamente non... una storia che per molti anni non è stata messa insieme, almeno fino agli anni 60. Quel signore, che parlo di microscopio, è un neurologo tedesco, si chiama Konstantin von Economo, è un neurologo molto famoso per diverse cose. Subito dopo la prima guerra mondiale, questo signore lavorava all'ospedale di Berlino, che si chiama la Charité, e venne a contatto con un numero molto alto di pazienti che avevano una complicazione di una epidemia di influenza che ha colpito tutta l'Europa dopo la prima guerra mondiale, l'influenza spagnola. Questo virus aveva delle capacità neurotrofiche, cioè andava a localizzare il sistema nervoso centrale, e la sequela di questa influenza, non gli individui, erano un'influenza piuttosto grave, molti morti, ma ha lasciato anche molte complicazioni perché dava un'encefalite che si definiva encefalite letargica. Il virus si localizzava nell'ipotalamo, lo sappiamo adesso, e dava una sindrome che poteva essere o una sindrome letargica, cioè il paziente dormiva sempre, o una sindrome di iperecitabilità, il paziente era agitato continuamente. Von Economo poteva fare poco per curare i pazienti, non aveva strumenti, e all'epoca però poteva vedere, studiare i cervelli dei pazienti che aveva, ahimè, perduto in corsia. Tra l'altro, l'encefalite letargica è un'encefalite che dà come conseguenza, per esempio, come che lascia come residuato un parkinsonismo piuttosto grave. I famosi pazienti di Oliver Sacks, quelli di risvegli, e di Robert De Niro, che era fermo come una statua, erano, se avete visto il film, se avete letto il libro, erano in realtà pazienti che avevano avuto l'encefalite letargica negli anni 20-30 negli Stati Uniti, ed erano rimasti fermi di 30 anni, praticamente con un parkinsonismo molto grave fino alla scoperta della dopamina. Bene, che cosa scopre il dottor von Economo? Scopre che se c'è una lesione dell'ipotalamo anteriore, il paziente praticamente dorme sempre, se c'è una lesione dell'ipotalamo sempre sveglio, se c'è una lesione dell'ipotalamo posteriore, il paziente dorme sempre. In altre parole, scopre che nell'ipotalamo ci sono un centro che determina il sonno e un centro che determina la veglia. premere con lo schema Moore, ma le due cose non si, ci mettono 30 anni a incontrarsi, e questo succede nelle comunità scientifiche, succede molto spesso che persone che lavorano sullo stesso soggetto, in campi diversi, non si incontrino e non mettono assieme le cose. In realtà che cosa ha scoperto con Economo? Ha scoperto le regioni dell'ipotalamo che sono connesse col nucleo soprachiasmatico e che controllano, questi sì, il ritmo sonno veglia. Cioè, con Economo ha scoperto una serie di regioni ipotalamiche, di nuclei ipotalamici che funzionano di nuovo in maniera reciproca oscillante e che determinano il passaggio dallo stato di sonno allo stato di vita. Allora, lo schema che utilizziamo è questo. Abbiamo il talamo che determina il ritmo corticale e abbiamo un sistema di nuclei nel tronco encefalico che determina la variazione ciclica del ritmo corticale da sincronizzato a disincronizzato. Questo è un primo sistema ritmi che regola la sincronizzazione e la sincronizzazione dell'attività corticale. Che ripeto, non è solo il passaggio del sonno alla veglia, ma è anche il passaggio dal sonno REM al sonno non REM e viceversa. Qui nell'ipotalamo esiste un secondo centro che è il ritmatore secondario che risponde al ritmatore primario, il nucleo soprachiasmatico, il quale regola che cosa? Regola l'andamento ciclico del sonno e della veglia, cioè ci dice quando siamo svegli, chiaro?
No, non c'è più questo punto.
Questo dice quando stiamo svegli e quando andiamo a dormire. Questo regola il passaggio dall'attività sincronizzata a desincronizzata. Che vuol dire? Da sveglio vado a dormire, ma anche mentre sto dormendo, se dormo sono REM e sono non REM. Allora, questo sistema, questi nuclei del tronco encefalico, che cosa fanno? Controllano l'attività corticale in due condizioni, durante la veglia per mantenerla più o meno desincronizzata e durante il sonno per passare dal sonno onde lente al sonno REM. E qual è la differenza? La differenza è che in un caso questo sistema, cioè durante la veglia, questo sistema lavora in presenza di input e output corticali, in presenza di input sensoriali, cioè lavora collegato all'esterno. Durante il sonno questo ritmatore lavora in condizioni in cui è completamente scollegato dall'esterno, non ci sono informazioni sensoriali in ingresso e in uscita. Chiaro? Quindi il livello di attività corticale, la desincronizzazione dell'attività corticale durante la veglia è mantenuta da questo che è guidato essenzialmente dagli input sensoriali. Okay? Durante il sonno questo sistema viene scollegato dalle apparenze sensoriali e genera l'attività sincronizzata o desincronizzata della corteccia cerebrale in maniera ciclica ma indipendente da solo, secondo un ritmo intrinseco. Ok? Gracias. collegato col sistema mesocontinuo, che è un oscillatore ultradiano. Ultradiano vuol dire che ha una durata, un periodo del ciclo che è più breve di un giorno, quindi, che determina l'oscillazione tra la condizione REM e la condizione non REM. Tutto questo agisce sulle altre parti del sistema mesocontinuo. Ok? Ci siamo? Allora, la settimana prossima dovremo occuparci semplicemente di capire come funziona questo oscillatore e poi sapremo praticamente tutto quello che serve sapere. Okay. Occuparci di altri aspetti, come di capire perché dovremmo. Tutto chiaro? Qualche domanda?